Benvenuti ad una nuova puntata della Scienza per Tutti. Siamo di nuovo in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Coordinatore dei gruppi del Museo di Scienze Naturali, che ogni settimana ci accompagna alla scoperta di esperienze divulgative, strumenti curiosi e semplici, materiali per fare delle attività didattiche. E oggi cosa ci hai preparato?
Oggi faremo un giro in città. Hai voglia di camminare un po'?
Guarda che hai sbagliato trasmissione, non siamo qui per uno dei giri nel centro della città che ci proponi durante la trasmissione di Brescia Museo a cielo aperto.
Lo so, ma visto che hai citato anche l'altra trasmissione, forse è meglio segnalare agli ascoltatori che tutte le puntate settimanali si possono riascoltare nel web.
Allora faccio il promemoria per chi non conosce queste due trasmissioni. Se volete fare due passi con noi alla scoperta di Brescia e delle mostre allestite in città, potete riascoltarci nel sito tesorivicini.it. Mentre per quanto riguarda questo programma dedicato alla scienza, ritrovate le registrazioni nel sito scienzagiovanissimi.it. E oggi, insomma, cosa vorresti fare, Loris?
Oggi ti propongo un originale itinerario attraverso la Via delle Stelle.
Vuoi portarmi a vedere le stelle nelle piazze di Brescia?
Ti farò scoprire monumenti, luoghi, oggetti antichi di interesse astronomico attraverso un percorso in 10 tappe.
Sbaglio o alcune di queste tappe le hai già proposte durante i nostri giri nel museo a cielo aperto di Brescia?
Proprio così, alcune di queste tappe le hai già sentite nominare, ma questa è la prima volta che ti propongo il percorso completo. È l'itinerario lungo il quale accompagniamo le scolaresche che seguono le nostre lezioni di astronomia. Lo suggeriamo anche ai colleghi stranieri quando ci vengono a trovare a Brescia.
Ah, ecco perché oggi non sei da solo. Mi presenti questa bella ragazza che ti accompagna?
Si chiama Lola, è una studentessa francese che sta imparando la nostra lingua, ma soprattutto sta seguendo uno stage a Brescia. Per una ventina di giorni partecipa alle nostre attività e al progetto Museo Giovanissimi. Sul web ci sono le registrazioni audio in francese realizzate con Lola durante il suo stage.
Ciao Lola, perché non ti presenti? Non ti preoccupare per la pronuncia, perché anche noi in quanto pronuncia...
Buongiorno, scusatemi se non parlo ancora bene la vostra lingua. È stato molto bello scoprire la vostra città durante il mio soggiorno a Brescia. Ho seguito in particolare le attività del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e dell'Astrofili Bresciani. Così ho potuto scoprire i vostri musei e le belle piazze di Brescia. Ho anche descritto nella mia lingua Piazza della Loggia, come se immaginassi di vederla attraverso una proiezione a 360 gradi sotto la cupola di un planetario.
Beh, proprio come nella nostra trasmissione di Brescia a 360 gradi. Sicuramente anche questa registrazione sarà disponibile sul sito www.tesorivicini.it, dove si possono trovare tutte le puntate di Brescia Museo a cielo aperto. Che bello! Ci sarà anche una registrazione in lingua francese, nella tua lingua.
Non è l'unica, ho preparato altre registrazioni in lingua francese, perché ho partecipato a numerose lezioni scientifiche con le scuole, ad esempio quelle dedicate alle osservazioni al microscopio e ai laboratori di astronomia.
Beh, in queste registrazioni hai parlato delle esperienze che raccontiamo ogni settimana proprio attraverso questo programma e hai visitato anche la Via delle Stelle?
Non l'ho solo visitata, ho anche descritto la Via delle Stelle in una registrazione in lingua francese.
Ma che bello! Gli argomenti della trasmissione di oggi sono disponibili anche in un'altra lingua, prendete nota. Naturalmente immagino che questa registrazione sia poi disponibile sul sito scienzagiovanissimi.it, ma ora perché non mi racconti da dove arrivi?
Vengo dalla città di Laval, non è molto lontana dalla Bretagna, e da Mont-Saint-Michel, che conoscerete sicuramente. È una cittadina del dipartimento della Mayenne di 54.000 abitanti. La Mayenne è il nome del fiume che attraversa quest'area pianeggiante della Francia. Nel 1844, nella mia città, è nato il pittore Henri Rousseau. A questo celebre artista francese, la città di Venezia ha dedicato una mostra.
La trasmissione di oggi, grazie alla presenza di Lola, è uscita dagli abituali confini della nostra città. Oggi ci racconti tu l'argomento della trasmissione. Da dove inizia la Via delle Stelle?
Ho avuto la fortuna di visitare quasi tutte le tappe del vostro itinerario astronomico. Siete fortunati ad avere così tanti luoghi dove si possono vedere strumenti curiosi per parlare di stelle o per osservare il cielo. Mi piacerebbe descriverli nella vostra lingua, ma per il momento è ancora difficile per me. È meglio se ora lascio la parola a Loris.
Ma Lola è stata bravissima. Allora Loris ti ha passato il testimone. Da dove inizia l'itinerario tra i luoghi astronomici di Brescia?
Abbiamo due scelte: iniziare fuori città oppure nel centro di Brescia. Visto che hai detto che oggi siamo usciti dagli abituali confini della nostra città, inizierei proprio dalla nostra provincia. Le tappe dell'itinerario astronomico bresciano sono 10, perché le ultime due che ci sono aggiunte si trovano fuori città.
E allora ci siamo meritati un bel 10, visto che abbiamo fatto cifra tonda. Quando si sono aggiunte le ultime due tappe?
Nel 1993, quando è sorto l'osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane Pieve, un bellissimo ambiente naturale come quello che tutti possono visitare ad 800 metri di altezza nel parco del Colle San Bernardo. In quell'anno ricorreva proprio il 40° anniversario della nascita della specola cidnea.
Immagino che lo spunto per dare vita a questa nuova specola lo abbia offerto proprio l'osservatorio astronomico del Castello di Brescia.
È proprio così, e per rendere evidente il legame tra il Colle Cidneo di Brescia e il Colle San Bernardo di Lumezzane, fin da quell'anno venne suggellata una collaborazione tra i due osservatori con tanto di delibera approvata dal Consiglio Comunale di Brescia.
E l'altra tappa fuori Brescia qual è?
È il planetario di Lumezzane, sempre, che grazie agli spazi messi a disposizione dall'amministrazione civica, ricavati nella vecchia storica sede del municipio di Lumezzane, dispone di una grande stanza, detta Teatro delle Stelle, appositamente ampliata per collocare una grande cupola di 6 metri di diametro sotto la quale si proietta il cielo stellato. Accanto c'è un'altra stanza, più piccola, chiamata Ludoteca della Scienza, piena di strumenti didattici come quelli che descriviamo in questa trasmissione. E infine c'è la Stanza delle Meraviglie, dove sono esposti i giocattoli di Einstein.
Accidenti, quante cose in quel di Lumezzane! E adesso come facciamo a rientrare a Brescia per le restanti 8 tappe?
Beh, facile, basta seguire idealmente il percorso dell'antico acquedotto romano che attinge le sorgenti di Lumezzane e immaginare di seguire l'acqua che scendeva fino a Brescia.
E dove facciamo la prima tappa in città?
A Monpiano, dove infatti si può visitare uno dei resti dell'acquedotto romano, proprio dove c'è la celebre fonte di via Fontane 48.
È una delle sedi dove svolgete le vostre attività pubbliche e scolastiche. Ci parli spesso della Valle di Monpiano.
Infatti nella Valle di Monpiano promuoviamo non solo le visite alla fonte, ma anche le passeggiate astronomiche in quell'oasi di buio ancora protetta dall'inquinamento luminoso che si trova in fondo alla valle, dove c'è l'ex polveriera. Il buio ci consente di vedere un bel cielo stellato. Ci sarebbe molto altro da raccontare, ma adesso non abbiamo il tempo di farlo. Comunque il progetto dedicato alle iniziative astronomiche nella valle è stato pubblicato in un opuscolo a colori che si intitola La Valle delle Stelle.
Quante cose che non si conoscono. E siamo solo alla terza tappa. Ora dove ci trasferiamo? Scendiamo verso il centro città? Anzi, potremmo farlo salendo sul metro, che ne dici?
Chissà che in futuro intanto il metro non colleghi la città anche con la media Valtrompi, ad esempio fino a Sarezzo. Tra l'altro è facile immaginare che sempre nel futuro, quando la metropoli sarà un tutt'uno fino alla media Valle Trompia, il Colle San Bernardo di Lumezzane diventi importante per lo svago dei cittadini come lo è oggi a Brescia il Monte Maddalena. E già ora sono numerose le persone che salgono a piedi sul colle tutti i giorni.
E nell'attesa di scendere alla futura fermata Sarezzo, dove dobbiamo scendere dopo aver preso il metro a Monpiano?
A quella di via Marconi. Così facciamo pochi passi, entriamo nel giardino del Museo di Scienze Naturali e siamo già arrivati alla nostra quarta tappa.
E cosa ci attende al museo lungo l'itinerario della Via delle Stelle?
Molto di più di quello che puoi immaginare, anche perché ci siamo inventati una speciale visita guidata tra le sale espositive che abbiamo dedicato proprio all'itinerario della Via delle Stelle. Ma visto che il tempo corre, ci limitiamo a citare del percorso espositivo solo la vetrina astronomica più interessante.
Cosa troviamo in bella mostra in questa vetrina? La possiamo soprannominare la vetrina delle stelle?
Ma più che la vetrina delle stelle è quella dei pianeti. Infatti accanto al pannello dedicato al Sistema Solare c'è una vetrina dove sono esposti due frammenti delle meteoriti di Trenzano ed Alfianello. Fanno parte delle collezioni del museo. Quella di Alfianello ancora oggi è la più grande meteorite caduta sul suolo italiano.
Ma stai comunque parlando di un sasso spaziale, non è un oggetto molto grande, giusto?
In mostra c'è il frammento più grande della collezione del museo, ma quello che è caduto dal cielo pesava più di 200 kg.
Accidenti, e dove è finito?
E purtroppo i proprietari del campo chiesero ad un fabbro armato di una pesante mazza di frantumarlo in tanti pezzi per riuscire riuscire a portarlo via, insomma volevano liberarsene, non si erano resi conto del valore che poteva avere. Pensa, se fosse rimasta integra, oggi avremmo a Brescia una meteorite di grandi dimensioni.
Insomma, siamo una provincia ad alto rischio di caduta a meteoriti. Dai, sto scherzando, per fortuna che è rimasto almeno qualche frammento.
Tantissimi ne sono rimasti, sparsi in tutto il mondo tra collezionisti e musei. Ma ora dobbiamo procedere più speditamente. Prima di raggiungere la tappa successiva, voglio solo ricordare che al Museo di Scienze Naturali c'è anche la sezione di astronomia della biblioteca, ricca di pubblicazioni e libri sulla scienza del cielo raccolti durante la decennale attività della specola cidrenea.
Va bene, prendiamone uno in prestito, così lo sfogliamo mentre saliamo sulla metropolitana. Dobbiamo risalire in vettura, giusto?
Sì, ma abbiamo poco tempo per guardare un libro, perché scendiamo subito alla stazione San Faustino.
E cosa troviamo di celeste da quelle parti?
Guarda, di azzurro troviamo solo la finestra circolare che si trova sul marciapiede di via San Faustino, quella che ci fa vedere il fiume che scorre sotto i nostri piedi. Noi invece cerchiamo un foro molto più piccolo.
Vuoi dire una finestra più piccola?
No, è proprio un foro, quello realizzato sulla parete meridionale del chiostro di San Giuseppe, dove c'è la meridiana realizzata nel 1792. La linea della meridiana è tracciata sul pavimento. Quando la luce del sole entra nel foro, attorno a mezzodì o più tardi se è in vigore l'ora legale, si vede una macchia di luce sul pavimento. Quando la macchia luminosa attraversa la linea meridiana, è l'istante della massima altezza del sole, il mezzogiorno locale.
Quindi la tappa dell'itinerario astronomico bresciano è un orologio solare, ma segna anche altre ore.
No, indica solo il mezzodì del luogo.
Ma a cosa serve avere un orologio che indica solo un'ora al giorno?
Nel passato c'era una persona incaricata di far suonare una campanella quando la macchia di luce si posizionava sulla linea meridiana. In quel modo, con quel segnale sonoro, avvisava un altro addetto che aveva il compito di correggere l'ora dell'orologio meccanico di Piazza Loggia, regolandolo sul mezzodì.
Allora ci hai già anticipato qual è la prossima tappa, giusto?
Proprio così. La sesta tappa coincide con il grande quadrante astronomico del XVI secolo dell'orologio di Piazza della Loggia. Come aveva scritto il professor Alvelo Valetti, già direttore della specola cidnea, il quadrante è un'opera complessa che sintetizza le conoscenze astronomiche del 1500, quando erano ancora legate al concetto tolemaico della Terra immaginata al centro dell'universo.
Loris, mi dispiace farti fretta, ma il nostro tempo purtroppo è scaduto. Invece di bruciare le prossime tappe nei pochi istanti che ci restano, forse è meglio continuare la prossima puntata.
Va bene, rimandiamo la descrizione della seconda parte dell'itinerario alla prossima volta.
Bene.
Cosa ne dici?
Allora, alla prossima puntata. Grazie, Loris.
Arrivederci a tutti.